Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Senta, il suo ministero ha cambiato nome, no? È stato uno di quelli più notati. Lei ha detto, l'abbiamo preso in realtà dalla Francia, non c'è nessuna... Però vogliamo rimarcare una cosa importante per noi.
Sì, che il prodotto italiano è un prodotto d'eccellenza e va difeso e va tutelato, così come fanno anche altre nazioni. Il ministero francese aveva un bel nome che noi abbiamo voluto utilizzare. E credo sia una cosa importante quella di sottolineare come la difesa dell'imprenditore agricolo, del prodotto agricolo nazionale, sia per noi una priorità.
Quello che avete ascoltato, intervistato, è Francesco Lollobrigida, che è il nuovo ministro del Ministero dell'Agricoltura, che adesso, come ormai è noto, si chiama Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare. Prima si chiamava Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Su questo termine, sovranità alimentare, è nata la prima polemica, che è in sé dei toni anche divertenti, quindi oggi in questo spirito noi l'affronteremo e in questo spirito ne parleremo. La parola sovranità alimentare è inutile, riporta a una sorta di idea di sovranismo che è la caratteristica politica e ideologica propria del nuovo governo. È un governo conservatore, è un governo di centrodestra, è un governo che si definisce sovranista. Su questo non ci piove. Gli italiani hanno votato questo governo e quindi questo è. Può piacere, non piacere, può essere d'accordo e non d'accordo. Ma sulla sovranità alimentare è divertente, paradossale, il tipo di scontro che sta avvenendo. Da un certo punto di vista c'è chi, come ha domandato adesso, è stato domandato al ministro, ma non, sovranità, sovranismo, la stessa cosa, dice Lollobrigida, è una scelta che noi abbiamo preso dalla Francia, dove da anni esiste questa idea della sovranità alimentare. Ma sul concetto in realtà di sovranità alimentare è divertente, perché in realtà è un concetto fortemente di sinistra. Il concetto di sovranità alimentare affonda le radici in decenni, fu usato per la prima volta nel 96 quando fu fondata questa organizzazione internazionale non governativa che ha composto decine di piccole e medie organizzazioni contadine chiamate Via Campesina. Campesino già dall'idea comunque di rivolte contadine, di un'idea tutt'altro che sovranista della realtà. La Via Campesina fu fondata, mi sembra, nel 93 addirittura in Belgio, c'erano quasi 200 organizzazioni che volevano in qualche maniera coordinare i contadini, piccoli e medi produttori, lavoratori agricoli, le donne rurali, sia in Asia, in Africa, in America, in Europa, per dare loro possibilità di lavorare a condizioni più umane, valorizzare il loro prodotto e andare contro a quella che era una logica soltanto economica, di profitto economico, che portava naturalmente, lo sto spiegando a parole mie, non è proprio esattamente il mio campo, portava, diciamo, gli stati a organizzare il punto di vista del consumo delle risorse alimentari su criteri acquisto laddove costa meno. Per questo io giorni fa vado al supermercato e una signora anziana disperata cercava dei limoni italiani. Dice: ma possibile, noi siamo la terra dei limoni, come diceva Goethe quando nei suoi viaggi in Sicilia, e non ci sta un limone italiano, vengono tutto il mondo meno dall'Italia. E questo è un paradosso, logicamente. Però anche da un altro punto di vista c'è chi rivendica, diciamo, l'appartenenza di questo termine sovranità alimentare con un termine che nulla a che fare con il pensiero conservatore, e c'è chi invece dice che questo termine sarà riplasmato, ristrutturato proprio su un'idea invece conservatrice. La sovranità alimentare viene vista in chiave antiecologista, diciamo, considerato che tutto quello che è il movimento green, l'ecologia, rispetto, l'attenzione per la natura e il pianeta fa parte dei gretinismi, cioè di esagerazioni di una sinistra radical chic. In realtà il mondo va bene avanti così, e quindi bisogna lavorare nella maniera migliore la propria terra per fare i propri prodotti senza preoccuparsi troppo dell'aspetto bio. Ma non so bene quale sarà il punto di vista. Diciamo che chi continuava a fare la spesa raffinata nelle boutique alimentari tipo Natura Sì, dove ci sono prodotti di cui tutta la filiera è tracciabile, continuerà a farla lì, non preoccupandosi se poi sia un gesto di destra o di sinistra. Chi va al supermercato e sceglie fra le tante alternative, voglio comprarmi un grappolo d'uva, cioè da 4,50 euro al chilo fino a 2,50 euro al chilo, prendo quella a 2,50 e costa meno, senza pormi problemi da dove venga, quale sia la qualità. E, purtroppo sono scelte che derivano molto dalla propria capacità e dal proprio potere di acquisto. Però detto questo, mi piace oggi giocarci un po', scherzarci un po' sopra, perché il termine è divertente, inutile dire sovranità alimentare, fa venire in mente qualcosa di autarchico. Per quanto ci si giri intorno, alla fine il pensiero conservatore riverbera attraverso le varie epoche in cui si produce, sempre sugli stessi principi. Quindi se oggi noi volessimo in qualche maniera adeguarci, cominciarci a abituare a mettere in pratica un concetto di sovranità alimentare, dovremmo naturalmente, mi sembra logico, iniziare a consumare prodotti che sono tracciabili in una filiera nazionale, prodotti in Italia, e quindi al contrario dovremmo evitare di servirci di quei prodotti. Oggi vanno tanto, ogni supermercato, anche quel discount più discount dei discount, al suo settore etnico. Se oggi voglio farmi una tortilla col guacamole e con fajitas, o comprarmi dei cibi particolari, basta andare al supermercato qua sotto, quello che una volta andava a cercare in locali etnici dedicati soltanto alle comunità di stranieri, magari a Piazza Vittorio, il luogo dove potete trovare tutte le spezie, dove le comunità di immigrati avevano la loro personale catena alimentare importata, perché questo permetteva di avere un rapporto viscerale con la loro terra d'origine. Il cibo ci lega alle nostre origini, questo è indubbio. Se noi andassimo a vivere in un altro paese, cercheremmo pomodori, basilico e spaghetti per farci qualcosa che ci ricordi la nostra terra d'origine. Ogni comunità immigrata comunque ritrova la sua stabilità e le sue coesioni attraverso il cibo. Ecco, se noi volessimo in qualche maniera riporci in un nuovo rapporto con il cibo in nome della sovranità alimentare, cosa dovremmo fare? Beh, giocando un po' sul paradosso, abbiamo cominciato a porre la domanda e chiedere al pubblico di chiamare all'800240024 e darci dei suggerimenti, anche se sconfinano dall'area della razionalità e della prassi politica, sono comunque ben accetti.
Non è passato inosservato il cambiamento della denominazione di alcuni ministeri del nuovo governo. Tra questi, quello dell'agricoltura e della sovranità alimentare ha fatto discutere. Proprio sul concetto di sovranità associata al cibo si è molto polemizzato e persino ironizzato sui social, da parte di chi ritiene che questo ministero poco avrà a che fare con i sistemi alternativi di produzione e distribuzione del cibo. Noi, invece, vogliamo dare il nostro contributo, per amor di patria, al neonascente ministero e fare proposte concrete per difendere e rilanciare i prodotti alimentari nostrani, che in tempo di crisi economica sono di importanza strategica. Ma chiediamo anche il vostro contributo al riguardo. Chiamate ora all'800240024 e diteci quale di queste proposte sentite di condividere e anche quali cambiamenti nella vostra spesa siete disposti ad accettare per rilanciare i nostri prodotti alimentari tra i seguenti. 1. Limitazione di kebab, sushi e involtini primavera. Ogni italiano potrà mangiare in un ristorante straniero solo dopo aver dimostrato di avere mangiato 5 volte in un italiano. Nota, basta accumulare gli scontrini. 2. Prevedere sconti e incentivi fiscali per chi al supermercato si presenterà alla cassa con un carrello della spesa che contiene l'80% di prodotti italiani e il 20% di prodotti stranieri. 3. In tutti i ricettari e nei menu dei ristoranti, obbligo di conversione in italiano dei nomi dei piatti stranieri. Ad esempio, l'hot dog dovrà chiamarsi il cane caldo, la Caesar salad l'insalata Giulio Cesare.
Nessuno si sconvolga, nessuno si arrabbi, nessuno si offenda, già ci sono polemiche roventi nei social, rosiconi, le solite cose, ancora ve la prendete, ancora non sapete nemmeno di cosa si tratti, allora voi, alla stessa maniera che avete imposto la necessità di usare termini dal genere indifferenziato per non offendere, insomma, il salame, la polpetta, la caciotta, il provolone viene messo sullo stesso piano degli esseri umani che hanno rivendicato i loro diritti di affermazione di una loro personalissima dimensione o inclinazione o sentimento profondo rispetto alla loro appartenenza al genere, a quello che comunque fa parte del diritto di affermarsi. Ma se vogliamo dare quindi personalità giuridica anche al salame, anche alla salsiccia, io già vedo Benito Iacovitti, che è stato uno degli eroi della mia fanciullezza, che disegnava salami dappertutto, salami antropomorfi. Il salame era il sottofondo a ogni tavola di Iacovitti, che erano dei diorama enormi e meravigliosi di pupazzi, di esseri umani, di perversioni, di stranezze, di burchellismi, di anatomie irreali. Ecco, in questo era primeggiava il salame. Ecco, se vogliamo mettere Iacovitti, sarà, diciamo, l'artista poco esaltato per quanto meriterebbe e poco ricordato per quanto meriterebbe, che oggi dovrebbe essere considerato l'artista chiave della sovranità alimentare. Ma detto questo, come la vedete? Se io vi posso elencare una serie di cibi stranieri, ad esempio, che consumate sicuramente nell'ordine in cui vi dico, che io ho preso da un articolo di Repubblica, 10 piatti stranieri preferiti dagli italiani. Ecco, se dovesse esserci questa sorta di italianizzazione anche del cibo straniero, la gente non rinuncia al couscous, al sushi, alla moussaka, alla paella, alle fajitas con il guacamole, e il riso alla cantonese, gli ustelle crauti. Ecco, questo, in questo ordine sono i cibi stranieri preferiti italiani. Come li chiamereste voi? Trovatemi un nome per il couscous, anche se è un alimento tipico del Mediterraneo, anche se è più consumato nel Nord Africa rispetto a quanto sia da noi, ma quello che chiamano couscous era una sorta di zuppa di farro che mangiavano i contadini quando ero piccolo io. Oggi era considerato il piatto più povero in esistenza, perché il farro si dava agli animali. Dire a una famiglia mangiano il farro, come dire, poveretti, sono ridotti proprio allo stadio ultimo dell'umanità. Oggi il farro viene venduto in dei sacchettini preziosissimi, in candida juta tessuta a mano con cotone naturale, nei negozi più qualificati, nelle boutique del consumo alimentare. Ecco, come lo chiamereste voi il couscous? Marco da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, io volevo parlare, ma non della sovranità alimentare. Io vedo.
Il tema è questo, che vuol parlare di una cosa che non è il tema di oggi.
Aspetta che arrivo. Io faccio la spesa nei supermercati, no? Vedo che c'è l'uva pugliese, che è uno spettacolo, le cose, ma non le trovi? O le trovi a 4 euro qualcosa? Poi senti le arance che devono rimanere sulle piante, perché sennò le devi raccogliere a 50 centesimi al chilo. Quindi vedo le nostre eccellenze che vanno verso l'estero, e noi nei supermercati troviamo la roba che probabilmente importiamo dal Cile o dal Nord Africa a dei prezzi che comunque non sono corretti per quello che lo pagano gli importatori da quei paesi là. Quindi secondo me, dato che la malavita, bene o male, dalla raccolta nei campi alla distribuzione è tutto in mano a loro, no?
E domani, Sapezzi, anticipa il tema della trasmissione di domani proprio di questo parleremo, dello sfruttamento dei braccianti agricoli nelle zone di maggior produzione agroalimentare in Italia. Quindi proprio questo è il tema. Sì, Marco, lei pone un problema vecchio come il mondo. Quando ero bambino si erano le ruspe che schiacciavano le arance per rimanere, per rispetto del mercato, delle quote di produzione del mercato, e rimanevamo allibiti. Spero che questo governo, sotto la parola sovranità alimentare, affronti questi problemi. Un problema che tutti conosciamo e sappiamo da tempo, ma le leggi dell'economia fanno sì che convenga mettere sugli scaffali dei supermercati le arance che vengono da paesi lontani piuttosto che le nostre arance. A tutti noi fa male questo, ma se qualcuno trova una formula che questo non accada più, siamo tutti contenti. Davide da Padova.
Buongiorno, salve. Guardi, io volevo intervenire su quello che ci diceva appunto il Ministero della Sovranità. Uno, prima cosa, io non credevo che si potesse cambiare nome ai ministeri con così facilità, l'ho scoperta, è una cosa nuova. Seconda cosa,
ma ogni governo, dà la sua confezione, poi chiaro i ministeri chiave rimangono quelli, ognuno li può chiamare dando un'inclinazione più vicina al suo punto di vista. In questo caso si può dare un segno ben preciso dicendo che la vocazione di questo ministero sarà questo, di ristabilire forza, dignità e autonomia del prodotto agroalimentare italiano.
Ma certo, infatti io volevo intervenire proprio su questo. Alla fine, considerando che siamo l'Italia, non siamo un altro paese, ci può stare anche una cosa del genere, anche perché, come hanno detto certi politici in questo periodo, è vero, la Francia lo fa da un sacco di tempo, lo fa dagli anni 2000,
sì,
credo.
Ma sfonda porta aperta, siamo tutti d'accordo su questo, nessuno ha detto mica è una blasfemia o un oltraggio per cui si apriranno le porte dei cieli.
Ho sentito alcuni che l'hanno detto, io comunque sono completamente d'accordo, bisognerebbe potenziare quello che noi abbiamo in Italia, poi anche per semplicemente
rimane
questione di povertà.
Ancora vivo il diritto di esprimere un dissenso, qualcuno dice che vuol dire sovranità alimentare, sovranismo, secondo me bisogna aspettare a vedere come si muoverà questo ministero. La sovranità alimentare è un concetto, diciamo, molto popolare, è un concetto a base popolare e proletaria, perché parte proprio dall'idea di valorizzare il lavoro dei campesinos, che sono la parte più povera e più disperata nelle società, diciamo, anche più avanzate, negli stati della Centro America, del Sud America. I campesinos sono quelli che non hanno nulla, come da noi possono essere dire i proletari, che hanno soltanto i figli, capito? Nasce da lì il sistema, per tutelare le famiglie che vivono lavorando la terra. Vediamo se rimane questo concetto, diventa un'altra cosa ancora. Fermiamoci un attimo, l'informazione della borsa, poi riprendiamo, ci sono molte telefonate, interessa l'argomento.
Melog.
Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci quale di queste proposte sentite di condividere e anche quali cambiamenti nella vostra spesa siete disposti ad accettare per rilanciare i nostri prodotti alimentari tra i seguenti. 1. Limitazione di kebab, sushi e involtini primavera. Ogni italiano potrà mangiare in un ristorante straniero solo dopo aver dimostrato di avere mangiato 5 volte in un italiano. Nota, basta accumulare gli scontrini. 2. Prevedere sconti e incentivi fiscali per chi al supermercato si presenterà alla cassa con un carrello della spesa che contiene l'80% di prodotti italiani e il 20% di prodotti stranieri. 3. In tutti i ricettari e nei menù dei ristoranti, obbligo di conversione in italiano dei nomi dei piatti stranieri. Ad esempio, l'hot dog dovrà chiamarsi il cane caldo, la Caesar salad l'insalata Giulio Cesare.
800 24 00 24, vedo che gli ascoltatori hanno preso molto sul serio la nostra discussione sulla sovranità alimentare, ma io volevo porre anche delle chiavi, se volete considerarle paradossali, ma che hanno il loro senso. Se parliamo di sovranità alimentare, prima ancora di mettere mano del complicato meccanismo delle importazioni, delle esportazioni, dei rapporti con i prodotti che vengono a costi probabilmente inferiori da altri paesi, il rapporto della manodopera nel nostro paese, il rapporto degli incentivi all'agricoltura e via dicendo, bisognerà cominciare a far passare una sorta di mentalità generale che tenda a favorire il prodotto nazionale. Quindi è logico che ogni ristorante etnico che apre sarà una pugnalata nel cuore per il sovranista alimentare, è indubbio. Quindi se volessimo in qualche maniera fare delle politiche di educazione alla sovranità alimentare, dovremmo dire non consumate cibo straniero ma consumate cibo italiano. Questo non ci piove, non mi sembra che sia da obiettare questo principio. dare l'idea che è un paradosso, perché sarebbe limitativo delle libertà individuali che già sono state messe in precario equilibrio quando sotto il lockdown la gente non poteva andarsi a fare l'aperitivo, il ristorante e via dicendo. Sì, ma dire che magari se vuoi andarti a mangiare un sushi, un kebab, prima devi dimostrare di aver mangiato 5 volte, è detto per paradosso, i ristoranti italiani, potrebbe essere una strada. Prevedere sconti per chi ha il carrello pieno di prodotti italiani rispetto ai prodotti stranieri potrebbe essere un'altra chiave, non vessatoria, ma diciamo mirata a creare un'educazione alla sovranità alimentare. Ridare nomi, visto che ci si è tanto stracciati le vesti sulla trasformazione della nostra lingua in una lingua in cui sia meno definita la necessità di dare un genere prevalente ai termini, potrebbe avere anche questo il suo senso. Può essere che io magari mi sbagli. Nicola da Udine.
Sì, buongiorno, buongiorno. Io appunto volevo partire proprio dall'ultima proposta, che è quella di cambiare i nomi. Per quanto mi riguarda lo trovo proprio assurdo, mi verrebbe da coniare un termine che sarebbe l'eterogenesi degli intenti, cioè noi vogliamo salvaguardare la sovranità alimentare, ammesso e concesso che sappiamo tutti, siamo tutti d'accordo su cosa significhi sovranità alimentare, andiamo a cambiare un nome del kebab. È la stessa polemica di cui viene accusata sempre una certa cultura di centrosinistra sullo schwa, cioè da una parte si vuole tra virgolette rompere, attaccare la lingua italiana, dall'altra parte invece si vuole salvaguardare la lingua italiana, ma tutto questo viene fatto in maniera goffa.
Io diciamo che tutti i tentativi di qualche maniera cambiare il corso degli eventi che fatalmente avvengono, ponendo dei correttivi artificiali, il cambio della lingua, la lingua si cambia da sola, non è che siamo noi che diciamo oggi cambiamo la lingua e mettiamo una regola, la lingua si evolve da sola e segue quelle che sono i modi di percepire e raccontare la realtà degli esseri umani. Quindi quello che noi chiamiamo kebab sarà sempre kebab nella nostra testa, poi possiamo mettere una legge che lo vogliamo chiamare agnello cotto rotolante, che ne so, una cosa del genere, ma sempre kebab è. Il sushi sarà sempre pesce crudo infilzato con del riso dentro e un po' di altre cosettine colorate, possiamo chiamarlo come vogliamo. È naturalmente giocando sul fiore del paradosso, come era ridicola la Shoah sicuramente. Ferdinando da Novara.
Salve, no, allora innanzitutto secondo me non è una questione nominale ma appunto di sostanza, quindi io oltre a rispondere al sondaggio numero uno propongo il Green Pass, che praticamente appunti, uno va nel ristorante italiano, punteggio, compra nello store roba italiana, punteggio, la fabbrica che lavora il prodotto italiano, punteggio, e quindi questa sovranità.
Ma mi sembra una patente di virtù nazionale alimentare, diciamo. Io sono una persona che aiuta la produzione alimentare nostrana, quindi giustamente ho dei punti. I punti che danno al supermercato per prendersi poi le pentole vengono dati non in base al consumo generalizzato, ma in base al consumo visto in chiave di autonomia nazionale, di sovranità nazionale. In questo senso, io più compro prodotti italiani e più diciamo un punteggio, ma ho sempre le stesse pentole, però su una base di scelta virtuosa, non scelta di quantità. L'ha detto una cosa molto saggia, perché non toglierebbe a nessuno il diritto di acquistare quello che vuole. Uno va, può comprarsi soltanto involtini primavera, però sa che se compra invece i tortellini di Modena ha un vantaggio, perché viene premiata la sua fedeltà alla sovranità alimentare. Antonella da Bergamo.
Sì, buongiorno. Allora, per quanto mi riguarda,
lo sa che è divertente, sono... Antonella, finora ha chiamato perché... soltanto uomini e parliamo di... Questo è bello perché distrugge ogni luogo comune. Parliamo di alimentazione, che nella tradizione più retriva è appannaggio delle donne, hanno chiamato soltanto uomini. Prego, prego, parli lei.
Ok, allora per quanto mi riguarda sono da anni che io adotto la sovranità alimentare, nel senso che difficilmente compro straniero. Se vado a fruttivendolo io chiedo se la frutta è italiana, il pane me lo faccio in casa perché comunque dal panificio usano farine straniere, mi compro la farina.
Lei la farina come l'ha fatto? La farina solo italiana? Qual è il segreto?
Vado nel biologico, nel supermercato biologico.
E quella è tracciata, è sicuramente quella che adesso per forza cos'è.
Perché sono da anni, sono iscritta da anni a un GAS e quindi da lì addirittura cerchiamo addirittura di comprare non solo italiano ma anche a chilometro zero. Con il GAS funziona così. Quindi sovranità alimentare assoluta se riesco. Difficilmente, a meno che sia all'estero, ovvio, mangio cose straniere, ma io qua in Italia cerco assolutamente di mangiare solo italiano. Io non compro se è straniero.
Secondo lei, questa può essere una scelta relegata a persone come lei che hanno una particolare sensibilità, attitudine, tempo, visione generale dell'esistenza che li porta a fare questa scelta, che implica naturalmente più lavoro rispetto che andare al supermercato, buttare dentro la busta mentre si telefona e andarsene a casa, questo è chiaro. È applicabile in scala nazionale, questo andrebbe incontro, perché lei, penso che farsi il pane a casa sì, è bello, ma le costa 4 volte quello che comprarsi il pane dal panettiere. È compatibile poi con tutte le borse, secondo lei?
Non lo so, perché comunque io con 1 chilo di farina ne faccio tanto, che, e poi il pane me lo surgelo, ovvio, io lo faccio una volta a settimana, ne faccio parecchio, faccio 2 pagnotti, ne faccio 2 chili e passa, perché tutta la famiglia, poi me lo affetto e me lo congelo. E io ce l'ho per tutta la settimana, quindi non so se mi costa 4 volte tanto, non penso a questa cosa.
Va bene, questa è una via, una strada. Ci fermiamo ancora per il traffico.
Melog
800240024, stiamo parlando di sovranità alimentare, è un tema che vedo che appassiona i nostri ascoltatori, qualcuno addirittura ha proposto un sistema di crediti sociali come avviene già in Cina per chi acquista prodotti alimentari o consuma prodotti alimentari a provenienza nazionale piuttosto che stranieri. Altri già lo fanno, già applicano la sovranità alimentare, come l'ultima signora che ha chiamato, che compra soltanto prodotti a chilometro zero, si compra la farina nazionale, si fa il pane da sola, che è una maniera fantastica di vivere naturalmente, però va un po' in contrasto con le esistenze e le esigenze esistenziali della maggior parte delle persone, di gran parte delle persone. La spesa molte volte si fa in fretta e furia all'ultimo momento, la mattina, poi bisogna correre a lavorare, prendere i figli, riportarli, e poi soprattutto ci sono esigenze di spesa. Uno comincia a fare conto, anche chi normalmente non ci ha mai fatto caso, ai cartellini dei prezzi sulla frutta, e se deve comprarsi l'uva da 4,50 euro riesce a prendere quella a 3,50 euro, 2,50 euro, che capisce che è più scamuffa, è più aspra, è più cattiva, ma ti viene l'idea che comunque è il momento di risparmiare qualcosa. Io ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e sentiamo Pinuccia da Imperia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo fare un piccolo appunto. Ho passato la mia vita a lavorare in campagna, come avevo una piccola azienda agricola e poi anche come commerciante di frutta e verdura. Adesso da anni non faccio più questo lavoro, però volevo dire, sono sempre in contatto con i miei colleghi, per abitudine continuo ad andare a fare la spesa al mercato. Volevo dire, io vivo al confine e non è vero che i francesi utilizzano tutta questa sovranità alimentare, perché vengono in Italia a fare la spesa perché nei loro supermercati, nei loro mercati c'è quasi solo ed esclusivamente merce spagnola. Allora mi chiedevo, è un problema solo del sud della Francia o è un problema di tutta la Francia?
Guardi, non ho elementi per poterle rispondere. L'unica cosa che a intuito dico che se leggi si fanno, naturalmente rimangono molte volte un bel esposto teorico. Dice: noi applicheremo la sovranità alimentare. Poi è chiaro che al confine con l'Italia, se trovano più per loro conveniente o di maggior soddisfazione venire a fare la spesa nei nostri supermercati perché nei loro c'è solo roba spagnola, è logico che poi in realtà il principio di sovranità alimentare oggi in un sistema economico e di relazioni tra i paesi così come è stabilito è molto difficile da affermare. Secondo me la sovranità alimentare pura consiste in una scelta molto elitaria, ecco, delle signore dei centri storici che poi vanno soltanto alla boutique dell'orafo che gli vende gli asparagi tutti in fila, puliti, leccati e profumati, che sembrano quasi dei gioielli. Ecco, in realtà questo potrebbe essere l'idea di aiutare le politiche economiche dei produttori nazionali e cercare di capire cosa ci sia dentro lo sfruttamento selvaggio della manodopera, cosa ci sia dentro i meccanismi dell'importazione e dell'esportazione, molte volte li penalizzano. Questo forse potrebbe essere, ma è un punto interrogativo. Abbiamo già detto che è un concetto molto ambiguo, perché ha una radice ideologica ben lontana dall'idea di sovranismo, ma ci troviamo in un governo a chiave conservatrice, quindi dovrà in qualche maniera declinare questa idea in chiave conservatrice, perché questo è il governo. Francesca da Genova.
Buongiorno signor Nicoletti, seguo sempre la sua trasmissione, complimenti. Io per ragioni di deambulazione, ormai il mercato per me è troppo lontano, vado a un supermercato vicino, fattibile per me. Però
ma
io
sa
sono
che se la può ordinare anche via rete, la spesa gliela portano a casa, no, sceglie il prodotto.
Sì,
porta.
Ma non mi fido.
Vada passi in passetto, devo dire.
No, io frequento un supermercato dove sono cliente e soprattutto nel reparto verdure e frutta io conosco più o meno a occhio anche già quali prodotti possono essere nazionali o no. Se mi dicono i fagiolini sono marocchini, le arance vengono dalla Spagna, le pere sono dell'Argentina e cose del genere che erano belle, mi sarebbe piaciuto comprare, dico no, non le compro ai commessi perché io compro solo prodotti italiani. Questo mi resta più facile.
Sì, ma questa è una scelta diciamo di principio ideologico, perché poi il fagiolino marocchino non sarà molto diverso al fagiolino che ne so di Mazara del Vallo, adesso non so se li fanno qualcosa del genere. Alla fine è un discorso diciamo in chiave nazionalista o in chiave proprio di rapporto qualità-prezzo. Dici sì, ma i nostri sono migliori o sono più buoni o sono fatti meglio, perché oggi nella velocità in cui sono gli spostamenti qualcosa che venga dal Nord Africa o venga dalla Sicilia non c'è che sia molta differenza di tratta, di spostamento, penso, no?
E poi l'orribile abitudine di presentare dei frutti che vengono fuori stagione. C'è di tutto, ci sono le ciliegie a Natale, le pesche, ma non è possibile, adeguiamoci mentalmente a seguire i prodotti della stagione che sono sempre i migliori. E
questa è una questione, se lei prende oggi una persona di 20 anni non sa esattamente quali sono i prodotti di stagione, perché è abituato a comprarsi le fragole a Natale, qualcosa del genere, capito? Giustamente, come dice lei, le ciliegie in ogni stagione, ormai tutto è sempre in ogni stagione. Non a caso noi da piccoli pomodori, quando si raccoglievano, poi si tritavano, si mettevano dentro le bottiglie, si tappavano per avere la salsa tutto l'anno. Oggi la salsa te la fai ogni giorno, se vuoi vai al supermercato e compri i pomodori, ma è come uno zombie rispetto a un essere umano, è chiaro, di poco ci hanno il pomodoro se non l'aspetto esteriore. Simona da Bergamo.
Buongiorno.
Ascolto. Pronto? Sì,
ah,
sì.
Buongiorno. Allora, riportiamo un pochino il ragionamento su una base un pochino più scanzonata, chiamiamo così, che era un po' anche l'intendimento di questo sondaggio.
Sì.
Intanto la scelta seria sarebbe la opzione 2 e quindi riportare un pochino il consumatore medio, basso, verso dei prodotti italiani, attraverso dei meccanismi che premino comunque questo tipo di scelta.
Questa, sulla scelta 2, però, signora, mi dispiace, bruttissimo. Devo fermarla perché la sigla mi dice la trasmissione è finita. Lei ha ragione, era partita con una trasmissione scanzonata, ma su questo, evidentemente, è un dato che dobbiamo registrare. Gli italiani non hanno voglia di scherzare. Qualcosa in questo momento è così cruciale, così fondamentale, probabilmente così critico nel loro quotidiano, che sul cibo non si scherza. E questo, in fondo, fa parte di questa idea così antica, arcaica, per cui mi davano uno scappellotto se mettevo il filone del pane rovesciato. Andava rimesso dritto, se no era una sorta di bestemmia. Ci fermiamo qua, alla prossima.